Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Zucchini e l'ultima volta che sono venuto qui era qualche annetto fa e sono venuto in qualità di responsabile comunicazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. In questo momento invece mi trovo all'Agenzia Spaziale Europea e sono il responsabile comunicazione di un nuovo progetto che si chiama IRIDE, che adesso vi andrò a raccontare perché è un progetto interessante e penso che sia anche un bello orgoglio per l'Italia. E, intanto vi faccio una breve panoramica. Qui siete tutti molto, molto esperti e molto appassionati, quindi io non sono uno scienziato, sono semplicemente un modesto comunicatore, quindi non entrerò nei particolari delle cose, però vi do una breve panoramica su quello che è l'osservazione da terra e il settore spaziale. Se dovessimo dividere il settore spaziale idealmente, no, in categorie, queste sono le cinque categorie, le macro categorie in cui si può dividere il settore spaziale. Noi oggi parleremo solamente della prima, quindi dell'osservazione della Terra, ma c'è anche ovviamente l'esplorazione dello spazio, il trasporto spaziale, la scienza dello spazio e navigazione satellitare e telecomunicazioni. Adesso però vi faccio vedere un filmato. Questo qua è un filmato che ho sviluppato con il Ministero Affari Esteri e rappresenta l'Italia nel mondo. E è un filmato emozionale, se parte. Eccolo. Dice, se lo puoi immaginare, lo puoi fare, no? Effettivamente è così, molti dei nostri sogni diventano poi realtà grazie al nostro lavoro, no? È quello in cui noi crediamo, e anche le sfide che sembrano impossibili poi diventano realtà se noi ci impegniamo. E questa è un po' la storia di Iride, no? Che è un progetto sfidante, adesso pian piano vi racconterò che cos'è Iride, però è un progetto sfidante, vi do un piccolo accenno. Iride che cos'è? È un progetto del governo italiano, che ha deciso di investire 1,1 miliardi dei fondi del PNRR nello sviluppo della più grande costellazione satellitare di osservazione della Terra europea, in orbita bassa. Quindi non abbiamo attualmente il numero preciso di satelliti, perché i contratti del PNRR vengono firmati fino al 31 marzo, quindi attualmente ancora ci sono fasi di contrattazione, ma diciamo che a occhio l'Iride sarà costituita dai 68 ai 70 satelliti. Poi vedremo che tipo di satelliti, però insomma sarà una costellazione molto molto grande. E poi vi dirò perché è importante che ci sono tanti satelliti, no? Magari questo lo capiremo. Queste sono alcune parole chiave, no? che noi abbiamo individuato come importanti, che ci rappresentano per l'osservazione della Terra e per Iride. Ma che cos'è un satellite e cosa fa? No, come voi sapete, un satellite è un oggetto che ruota intorno a un pianeta. I satelliti possono essere naturalmente naturali o artificiali. No, noi oggi ci occupiamo esclusivamente di quelli artificiali. Poi quelli artificiali possono essere attivi o passivi, a seconda se loro mandano un segnale e lo ricevono, come esempio i satelliti radar, no? E quindi mandano un segnale, ritorna questo segnale, loro interpretano il segnale, oppure semplicemente se guardano, come se fossero i nostri occhi, e quindi in maniera passiva prendono l'immagine che gli arriva. Per cui da questo punto di vista, appunto, di satelliti ci sono vari tipi, si differenziano in base all'orbita in cui vengono posizionati, e differenziano in base ai sensori che hanno e quindi come possono vedere. Un sensore naturalmente è un apparecchio che serve proprio a catturare le immagini. La cosa divertente dei satelliti, e poi questo lo vedremo con degli esempi pratici, è che mentre noi vediamo solamente in un modo, no? I nostri occhi vedono solamente una maniera, no, tutti gli oggetti riflettono una parte della luce solare che arriva a loro, e noi vediamo l'oggetto di quel colore perché è la riflessione che ci mandano indietro di quel colore. Quindi sostanzialmente la mela è verde perché magari ti riflette la luce verde, no? Oppure un'altra cosa è rossa perché ha questa riflessione. Bene, e non tutti gli oggetti riflettono solamente la luce solare, ma alcuni le emettono anche una radiazione solare. Immaginiamo un incendio, no? Che si vede anche di notte, mentre un oggetto di notte non lo vedi perché appunto non potendo riflettere la luce solare non lo vedi. Benissimo, allora i nostri occhi riescono a catturare una parte di questa luce e la vedono solamente in una certa maniera. I satelliti riescono a farlo in un'altra maniera perché riescono a vedere tutto il campo appunto di radiazione che c'è, e quindi possono vedere anche l'infrarosso, ultravioletto e così via. Quindi in qualche maniera i satelliti hanno tanti occhi e possono vedere tutto lo spettro. Vedete, noi vediamo solamente in quello spettro là, solamente in quello colorato. Pensate quanto altro si può vedere, no? E gli esseri umani hanno creato degli apparecchi che riescono a vedere a lunghezze d'onda diverse rispetto a quanto riescono a vedere i nostri occhi. Per cui, ad esempio, una cosa carina che noi non ci rendiamo conto, no? Ma un calabrone, ad esempio, vede in ultravioletto. Ha una visione diversa dalla nostra, noi non vediamo in ultravioletto. Un pesce rosso vede in infrarosso, vede l'infrarosso. E noi non riusciamo a farlo. Ma perché è utile vedere anche con altri occhi? E adesso lo vediamo. Questo è semplicemente un filmatino che vi fa vedere normalmente un satellite, in quanto può acquisire immagini del nostro pianeta. Quindi sostanzialmente in 5 giorni un satellite in orbita, in questo caso in orbita polare, un Sentinella 2 a 97 gradi, può acquisire completamente immagini del nostro pianeta. E quindi già questo ci fa capire l'importanza del satellite, no? Ci può dare una visione del nostro pianeta semplicemente in 5 giorni. Un satellite Sentinel di Copernicus dell'ESA può darci informazioni del nostro pianeta. Naturalmente più satelliti aggiungiamo e in meno giorni riusciamo ad avere un determinato tipo di informazioni, e qui è il primo motivo per cui la costellazione è così grande e quindi è di 70 satelliti. Considerate che l'Italia ha già una costellazione molto performante e molto importante che si chiama Cosmos Kymed, ma Cosmos Kymed è solamente il radar, quindi vede solo in un modo, in radar, e è costituita di 4 satelliti. Questa invece è una costellazione che vede non solo il radar ma anche in ottico e iperspettrale, e è costruita a 70 satelliti, quindi ha un'altra funzione che normalmente si integra con quella di Cosmoskime e di Prisma dell'Agenzia Spaziale Italiana, ma anche di Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea. Vedete qui ad esempio, questa è una simulazione di come il satellite, un satellite radar, riceve immagini relativamente al suo percorso. Stessa cosa, questa qui invece è la simulazione di un satellite tipo ottico che riceve anche lui informazioni in base a quello che alle immagini che riceve. Okay? Quindi da questo punto di vista abbiamo capito come funzionano i satelliti di osservazione da Terra, e adesso però vediamo perché sono utili i satelliti di osservazione da Terra, perché le immagini che seguono danno un'idea veramente, no? Quindi appunto, che cos'è IRIDE innanzitutto? IRIDE sarà uno dei più grandi importanti programmi spaziali di osservazione della Terra, e naturalmente è stato sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. Che cosa fa IRIDE? Ci aiuterà a contrastare il dissesto idrologico, gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture. Poi vi faccio vedere una scheda di quello che fa IRIDE. Normalmente IRIDE è un sistema che è costituito da una parte di satelliti che vengono lanciati, da una parte di sistemi di terra che ricevono questa attività, questi dati dallo spazio, e poi ci sono i servizi che vengono dati agli utilizzatori. E voi non ci crederete, ma una delle cose più difficili non è fare il sistema spaziale, ma convincere la gente a utilizzarlo. Questa è una delle cose più incredibili. Perché molti utilizzatori sono già esperti, ad esempio i carabinieri forestali utilizzano costantemente i satelliti, come anche la protezione, in parte la protezione civile, per aiutarci in determinate situazioni. Ma molte istituzioni pubbliche che hanno una grandissima necessità dell'utilizzo dei satelliti non lo fanno. E quindi IRIDE è andata a intercettare per prima cosa questi utilizzatori pubblici. Quindi, che fra l'altro abbiamo scoperto, hanno delle richieste incredibili ma interessantissime. Ad esempio la Toscana gli interessa monitorare i boschetti che ci sono nelle varie città. Noi qua nel Lazio ce ne abbiamo di meno, ma la Toscana, in interconnessione delle varie città, c'hanno dei boschetti grandi, ci vi è molta flora, molta fauna, e questi boschetti vengono costantemente attaccati dall'abusivismo edilizio piuttosto di altri fenomeni. E la regione toscana, via satellite, vuole controllare questi boschetti. Poi ci sta chi è interessato alle isole di calore, e quindi capire come funzionano. Quindi gli usi dei satelliti sono veramente variegati. Un giorno siamo andati a parlare con un presidente del municipio di Roma, molto molto bravo, e lui ci ha chiesto se da satellite potevamo monitorare e se i camion dell'AMA passavano effettivamente no? perché lui devo dire, grande onore a lui col motorino li rincorre per vedere se effettivamente questi fanno il loro lavoro, per essere sicuro che passano quando devono passare. E quindi lui dice: ma da satellite ce la fate a farci sapere se i camion dell'AMA passano? Quindi ecco, per dire gli sviluppi dei satelliti, no? Che possono avere veramente mille sviluppi, e possono avere, se utilizzati bene, mille possibilità. Bene, questa qui appunto sono i servizi che può fare IRIDE, quindi insomma, senza che vi descrivo tutti, lo vedete, veramente sono in mille campi di attività, e quindi possono dare una mano forte a tutti noi, e soprattutto avere dei benefici diretti, no? Perché una delle cose che spesso sentite, no? Ma perché investiamo i soldi nello spazio? Ma lo spazio è lontano, cioè abbiamo tanti problemi qua. Tutto vero, però ci dimentichiamo di dire che i soldi investiti nello spazio, oggi come oggi, è il miglior affare che esiste, perché è un investimento che porta circa 4, dalle 4 alle 6 volte di ritorno sulla Terra come investimento. Quindi investo 1 e torna 6. Quindi in qualche maniera è non solo un ottimo investimento economico, ma a livello di benefici per l'umanità è enorme. E adesso qua partiamo con queste immagini. Allora, questo qua è la Valle del Po, ok? Questa è la Valle del Po nel 2020. Questa è la Valle del Po nel 2021, questa è la Valle del Po nel 2022. Allora, che cosa succede? C'è la siccità, ok? Quindi il satellite riprende questa siccità, la confronta negli anni, ma non solo. Quelle immagini che avete visto prima erano ottiche. Il satellite a questo punto mette un filtro che dice qual è lo stato della vegetazione, ok? Quindi questo è lo stato della vegetazione del 2021, che tutto sommato era accettabile, vedete c'è tanto verde. Questa è nel 2022, ovviamente è il Nilo. Cioè, se io vi dico questo che fiume è, tutti dicono è il Nilo. No, è il Po. Cioè, i campi intorno erano tutti morti. Ovviamente questo è un indice di vegetazione, quando sta sul giallo e sul rosso vuol dire che è tutto secco. Ok? L'anno prima era così. Quindi vuol dire, questa è un'informazione ad esempio molto interessante, dai satelliti si possono ad esempio monitorare la crescita delle colture. Il problema è convincere gli agricoltori con la loro app a seguire la crescita delle colture via satellite, ma si può fare. Okay? Quindi apposta di quei satelliti implicano un salto generazionale in qualche maniera, una crescita anche della consapevolezza e dell'utilizzo di questi satelliti. Adesso andiamo avanti. Questo qua è il Vesuvio. No, questo è il Vesuvio ripreso in ottico, quindi tutti vediamo un bel Vesuvio, ma che succede quel giorno al Vesuvio? Succede un incendio, accade un incendio. E quindi con l'ottico noi vediamo questo, i nostri occhi vedrebbero questo. Ma questa immagine è utile? No, perché vediamo un sacco di fumo, che ci facciamo col fumo? I poveri carabinieri forestali, i poveri pompieri, gli serve poco un'immagine così, perché non sanno dove andare, no? Potrebbe, il fuoco potrebbe essere ovunque. Allora, col satellite, una volta che uno attiva l'infrarosso, oltre che l'ottico, sparisce il fumo. E dice, ma sparisce il fumo? Mica una cosa da poco, sparisce il fumo, perché quando sparisce il fumo, tu vedi esattamente dove sono i focolai. Quindi, chi deve intervenire sa esattamente dove deve andare, non va più alla cieca, alla ricerca di un qualcosa, ma vede esattamente dove deve andare a trovare quel qualcosa. Poi oltretutto, se spostiamo proprio sull'infrarosso, vediamo anche il danno creato, quindi dove vedete rosso è tutto a posto, dove vedete nero non esiste più la vegetazione. Quindi quell'incendio ha bruciato quasi metà della flora e del Vesuvio. Ok? Quindi questa è una potenzialità, no? Una potenzialità visibile di quello che i satelliti ci possono dare. Stessa cosa, un altro esempio, l'Etna. L'Etna noi lo vediamo in ottico e vediamo un bel vulcano con sopra la neve. Allora diciamo, che bello, tutto a posto, no? Siamo proprio tranquilli, tranquilli. Se invece ci mettiamo un infrarosso e quindi l'infrarosso toglie la neve, scopriamo che là sotto è attivo il vulcano, no? Ci sta dell'attività e quindi poi tanto tranquilli forse no, nel senso che ci sta qualcosa. Se poi lo vediamo col radar, cominciamo a vedere, lo vediamo in un'altra maniera. Il radar che informazioni ci può dare? Ci può dare delle informazioni multitemporali. Sì, è un SAR questo. Questo è in banda X. Ci può dare delle informazioni multitemporali. Quindi se io faccio passare un satellite radar due volte sullo stesso punto a distanza di un tempo che decido io, mi dà delle informazioni. E queste sono le famose serie storiche che sono molto utili, perché ovviamente ci hanno le informazioni del tempo. E guardate che scopriamo. Tutti quei belli cosi colorati che sembrano un bel quadro astratto ci dicono che il terreno si è mosso. Quindi significa che lì non solo il vulcano non sta dormendo, ma il vulcano sotto la neve è attivo, ma oltretutto si muove anche il terreno intorno. E quindi questo ci dà un'informazione che vuol dire che dobbiamo tenere quella zona, no? Da conto, perché potrebbe essere una zona che ci può riservare qualche problema o qualche emergenza. Questa è solamente un'immagine di Roma col Colosseo che vedrete bene, è solo per far vedere, questo è Cosmos SkyMed, per cui per far vedere come ad esempio i sistemi radar ci riescono a dare un'immagine che è, e in questo caso non è significativa, nel senso che non ci dà nessuna informazione che a noi ci serve, però ci dà un'immagine diversa rispetto all'ottico e ci può dare tante informazioni interessanti, perché un satellite radar riflettendo le superfici ci dà informazioni diverse rispetto a quello che ci dà l'ottico, come abbiamo visto prima, no? Ci può dare delle informazioni assolutamente diverse. Questa invece è un'immagine che ci mostra, vi ricordate l'alluvione ad Ancona, no? Nelle Marche, quello che è successo poco tempo fa, no? Purtroppo è stata una situazione devastante e questa è la situazione prima e dopo l'alluvione. Quindi quella striscia che vedete che va da Trieste al Gargano sono tutti i sedimenti che sono andati a finire in mare. Quindi immaginate quanto fango e quanti sedimenti sono arrivati in mare da Ancona, perché Ancona sta là, lo vedete, e da Ancona sono andati sia su che giù. Quindi quante cose sono arrivate in mare, no? E questa cosa ci dà anche un'idea della potenza di quell'alluvione e di quanto è stata devastante per quel territorio. E quindi io ho finito così, come presentazione, appunto, vi do qualche altra informazione su Iride. L'Iride è questa costellazione, verrà sviluppata da tutte le aziende italiane, quindi è stato normalmente è stato, sono stati fatti dei bandi, delle contrattazioni in cui tutte le aziende italiane sono state coinvolte nella costruzione di questa costellazione, perché pensiamo che sia in qualche maniera deve essere tutto il sistema paese che fa questo sforzo enorme per creare e lanciare. Stavo dicendo, è una sfida incredibile, perché voi immaginate che solitamente per costruire dei satelliti ci vogliono molti anni, per immaginarli ce ne vogliono altrettanti. Invece Iride ha dovuto creare, cioè contrattualizzare questi satelliti in pochi mesi, ma soprattutto li dovrà costruire in pochi anni, perché nel 2025 sono previsti i primi lanci di Iride e Iride deve essere messo in orbita entro il 2026. Okay? Sono dei tempi che sono ultra ultra sfidanti. È vero che Iride è costruita da piccoli satelliti fino a 250 kg, quindi non pensiamo, sono microsatelliti, esatto, non pensiamo ai satelliti grandi come quelli di Sentinel, naturalmente sono dei microsatelliti, però fare 70 satelliti in così poco tempo e lanciarli è comunque una sfida gigantesca per l'industria italiana e per la comunità scientifica e industriale. Saranno appunto satelliti di vario tipo, come ho già detto, quindi ottici, iperspettrali e radar, e il vantaggio di avere questa tipologia di satelliti, questi tanti, è che possono passare in un punto con una frequenza addirittura giornaliera. Okay? Questa cosa è importantissima, perché se noi abbiamo un fenomeno che ci interessa particolarmente, possiamo passare faccio un esempio qualsiasi. Immaginiamo di avere un terremoto in una zona dove c'è una diga e noi non conosciamo la stabilità di quella diga e se quella diga ha avuto dei danni, no? Una cosa che tu la monitori ogni X giorni, una cosa che tu la riesci a monitorare una volta al giorno, e magari guardandola con vari sensori, quindi la puoi guardare con i sensori ottici, la puoi guardare con i sensori radar, puoi avere tutte le informazioni che ti servono per capire se quella diga è al sicuro oppure non è al sicuro. So. Okay? Quindi questa è la grande potenzialità di questo nuovo sistema, che appunto è del governo italiano e che vede coinvolte anche l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea. Io, diciamo, se ci sono domande lascerei alle domande, ci sono più che altro curiosità, insomma, da questo punto di vista. Beh sì, ma infatti questa applicazione specifica non si può fare naturalmente, no, non è che noi possiamo andare a controllare il lavoro se gli altri fanno i lavori, no, non è. Sì, no, infatti gli utilizzi che noi abbiamo dato in concessione, allora Iride ha preso come partner istituzionali dei grandi utenti che rappresentano il 33% del territorio nazionale, quindi alcune regioni sono state diventate parte di Iride e queste regioni utilizzeranno Iride per 3 anni gratuitamente, però con questi progetti che dicevo, quindi isole di calore, controllo dei boschi, tutte cose che normalmente il satellite può fare, ma che non vanno a vedere, no, cose così specifiche naturalmente. Dicevo, la sfida più grande diventa far capire alle pubbliche amministrazioni e agli utilizzatori istituzionali che i satelliti sono utili per tante cose che loro già fanno e tante informazioni che hanno necessità di avere poi nel loro lavoro quotidiano. E questa sarà la sfida più grande, anche perché devi anche formare i funzionari, no? Immaginiamo, cioè tu una volta che l'hai convinti, dici vabbè, ma è convinto, e dove prendo le immagini? Qui. Vabbè, ok, ma come le interpreto le immagini? Mica ti faccio un'immagine, mica quella c'è scritto, no? Quindi saperla interpretare un'immagine. E quindi c'è tutto il lavoro di formazione che va fatto ai funzionari pubblici per far capire che questi, come interpretare quelle immagini che questi sistemi mandano. Tutte. Thales, Leonardo, Telespaz, tutte EOCB, tutte le di... No. Bravo, dici bene, nel senso che normalmente i tempi sono quelli, sono così contingenti, no? Che non è che tu puoi fare sviluppo industriale. No, cioè non è possibile. Tu devi utilizzare la tecnologia che già hai dentro in qualche maniera e di cui sei già padrone. Quindi in qualche maniera ogni azienda dà il meglio di quello che già sa fare, no? Però è comunque per loro comunque sfidante, perché Thales è vero che sa fare il SAR perché fa i Cosmos SkyMed, ma una cosa è farne 4 in X anni e una cosa è farne 20 in un anno e mezzo. Comunque. Certo, attualmente nel 2026 tu devi aver chiuso tutte le attività relative al PNRR, quindi i satelliti sono stati in orbita. Cioè, il lanciatore, e abbiamo firmato, è uscito l'altra sera un comunicato di Arianespace, e abbiamo attualmente firmato per avere due lanci più uno opzionale su Vega C. Quindi su Vega C. Sì. Sì, diciamo 5-6 a volta su quelli più grandi, e poi sì, assolutamente sì. Poi ovviamente non sarà solo Vega, però attualmente Vega sarà il lanciatore principale della costellazione. E quindi insomma è una bella sfida, assolutamente sì. Noi d'altra parte stiamo anche naturalmente, tutto questo lavoro poi deve diventare secondo me anche un lavoro di trasferimento di sogni, no, alle future generazioni, perché poi noi facciamo anche questo, non solamente per un atto per una cosa di oggi, ma anche perché speriamo che i ragazzi si possano appassionare loro stessi alla parte scientifica e diventare un domani i nostri ingegneri, i nostri scienziati. Quindi noi cerchiamo di trasferire queste informazioni costantemente. Ad esempio adesso siamo in tour con il volley, abbiamo fatto un accordo con il volley in cui usiamo la palla del volley per spiegare ai bambini come è la gravitazione terrestre, le orbite e così via. Quindi da una parte giocano a pallavolo, da una parte spieghiamo attraverso dei laboratori come, no? come funziona un satellite. Quindi una nostra sfida è anche fare molto match di discipline diverse per arrivare a pubblici molto grandi e quindi far capire alle persone perché lo spazio è importante. Apriremo i primi di aprile un canale Instagram dedicato all'osservazione della Terra di Iride, e quindi anche là cercheremo con 2-3 contenuti a settimana di spiegare alle persone come funzionano i satelliti, cosa fanno, perché sono utili, in maniera molto semplice e sperando di attirare i ragazzi verso questa attività. Poi diciamo ad aprile, non sappiamo ancora il giorno preciso, ci sarà la presentazione ufficiale della famiglia di Iride, quindi ci sarà un evento con il ministro in cui presenteremo ufficialmente la famiglia, perché ripeto, ad oggi non conosciamo tutti i componenti della famiglia, perché ci sono aziende che ancora stanno contrattando, stiamo firmando contratti, ovviamente ogni giorno ci sono firme di nuovi contratti, e quindi insomma ancora non conosciamo il numero esatto dei satelliti. No, è una lobby immensa, non è detto che ci sia un solo soggetto che gestirà i dati. Tu sai che per Cosmos Climate c'è un solo soggetto che si chiama Egeos, no? Che è una società partecipata di Leonardo e di all'Agenzia Spaziale Italiana. In questo caso non è detto che ci sia una società unica che gestirà tutti i dati, ma è possibile che ci siano più società, un po' come Copernicus. In Copernicus non c'è una sola società che gestisce i dati, ma ci sono più società. Quindi a seconda della... Perché ricordate una cosa, questa è una costellazione di costellazioni, ovvero, questo è un termine che a voi piace, una federazione di costellazioni. Perché in realtà, come in una federazione, ogni costellazione è indipendente dall'altra, ma tutte insieme possono collaborare per dare un'informazione, ok? Quindi la costellazione degli ottici è completamente indipendente dalla costellazione radar, ma insieme ci danno un'informazione in più. Quindi questa è una federazione di costellazioni. Sì, ti ripeto, non so se è solo telespazio, però diciamo che comunque ci saranno uno o più operatori che avranno... Ah, sì, come acquisizione, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, solamente appunto ci sarà una mole di dati enorme, perché come diceva giustamente... Sì, la quantità di immagini che possono, diciamo, sì, però diciamo la quantità di informazioni, ecco, che ci possono dare è veramente enorme, e apposta dico, poi è importante saperlo utilizzare e creare un mercato che utilizzi queste immagini, un mercato pubblico ma anche un mercato privato, naturalmente. E non vi ho detto una cosa importante, questo sistema non è in orbita polare, bensì... No, è a 57, sì, è inclinata, 57 gradi, quindi vedrà dalla Danimarca al Marocco. come fascia, ovviamente su tutto il globo del resto, non solamente dalla Danimarca al Marocco, ma in tutto il globo del resto, dalla Danimarca al Marocco come fascia, puntato principalmente sull'Italia. Quindi sarà per noi molto utile. Sì. Sì, in orbita bassa. Sì, sì. No. No, perché ti ripeto, i bandi stanno... Eh sì, perché poi non si parlano. Sì. Possibile. Ti ho detto il 12, diciamo, a metà aprile. Sì, a metà aprile sapremo tutto, perché ovviamente a metà aprile i dati diventano pubblici e quindi verrà, diciamo, svelata tutta la costellazione e anche il logo della costellazione, perché non so se voi avete partecipato al contest che c'è sta, no? E quindi non siamo stati bravi a farvelo sapere. Allora, la cosa è questa, ovviamente il nome Iride è stato proposto dalle scuole, quindi c'è stato un contest aperto dal Ministero, dal MID e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che hanno aperto questo contest, hanno partecipato oltre 1000 scuole che hanno proposto dei nomi. La commissione che era formata da Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Roberto Vittori, quindi i nostri tre astronauti, ha scelto tra i vari nomi il nome Iride, ok? E quindi il nome è stato scelto. Il problema è poi bisogna fare il logo. Allora, il logo, noi abbiamo creato tre loghi e l'abbiamo fatti disegnare e l'abbiamo messi a concorso, quindi abbiamo fatto votare le persone e c'è un logo vincitore e che quindi sarà svelato sempre, non sappiamo se è il 12, però diciamo che dovrebbe essere in quelle date, e verrà svelato questo logo e quindi ci sarà anche il logo ufficiale di Iride, che quindi sarà pienamente operativa. Sì, perché ricordati sempre, questo sistema non è che è vero che la più grande costellazione europea è in orbita bassa, però è anche vero che fortunatamente abbiamo altre costellazioni, no? Allora, l'idea è anche integrarsi con gli altri, quindi noi abbiamo già altre costellazioni che sono in orbita polare, no? E quindi in qualche modo è stato deciso che l'orbita migliore per darci ulteriori informazioni rispetto a quelle che già acquisiamo grazie a Copernicus, grazie a Cosmos Game, da Prisma e altro, fosse quell'orbita lì, perché ci dava ulteriori informazioni e perché ci consentiva di focalizzarla sulla fascia del Mediterraneo, che per noi è una fascia anche molto sensibile per tutta una serie di motivi, no? Anche motivi di sicurezza, di monitoraggio delle coste, consentiamo costantemente di... uguale agli altri, più o meno uguale a quella che già abbiamo, quindi sui radar, sugli ottici. Certo. È logico che questa costella sfida grande. Allora, questa, la cosa che mi piace di questa costellazione è che ha tante sfide, no? La prima sfida era chiudere tutti i contratti entro il 31 marzo. Ok, la prima sfida è vinta, perché ancora, anche se non siamo arrivati, comunque la maggior parte sono stati firmati. Benissimo. La seconda sfida diventa costruirli. Ok, e vedremo tra un anno e mezzo se ce la facciamo. Poi la terza sfida è lanciarli, e bisogna vedere se vengono lanciati, come vengono lanciati, eccetera. E poi c'è la quarta sfida, utilizzarli, che forse è una delle sfide più impegnative, perché se poi questi satelliti non vengono utilizzati nella maniera giusta e nella quantità giusta, insomma, infine, cioè, siamo felici di avere una bellissima costellazione, però insomma, no, le cose solo se vengono utilizzate poi servono veramente. Le potenzialità che ti dà sono gigantesche. Dobbiamo essere bravi noi a utilizzarlo e non solo noi, a venderlo ad altri, perché ci sono altri paesi che sono molto interessati ad avere, no? Non hanno la possibilità di crearsi costellazioni, no? Immaginiamo molti paesi dell'Europa, che so, metti la Polonia, non ha la possibilità di potersi creare una costellazione del genere, però può essere interessata ad avere delle immagini che gli danno delle informazioni sul suo territorio. Quindi potenzialmente abbiamo un mercato. Vai, vai tu, vai tu, ti lascio a te. No, poi c'è anche quanto vi e anche quanto appunto poi vengono utilizzati, no? È sempre agganciato a quello, perché se è una costellazione che verrà super utilizzata, che ti porta super ritorni, è logico che lì, esatto, verrà costantemente aggiornata. E quello dipende dalla, vedete Cosmos Skynet, no? C'è stata una prima, una seconda generazione, si parla di una terza, si parla anche di una terza generazione nel futuro, quindi significa che se il sistema funziona, poi c'è tutto l'interesse sia del mercato sia degli operatori pubblici di creare, di continuare a tenere su quella costellazione. Quindi è importante. Poi non vi devo svelare io, no, che lo spazio diventerà nei prossimi anni sempre più strategico per il controllo del territorio, lo sappiamo, no? Se, voglio dire, se gli americani e gli cinesi pensano di lanciare costellazioni di 13.000 satelliti, cioè noi qua stiamo parlando della più grande d'Europa, 70 satelliti, ok? Loro pensano di lanciare costellazioni di 13.000 satelliti, un motivo ci sarà, anche proprio basso. Quindi insomma ci sono dei motivi per cui... No, no. Girano in quella fascia, capito? Sì, sì, tutto, sì, sì, te l'ho detto, cioè, la fascia, io ti ho fatto, la fascia è dalla Danimarca al Marocco, ma in tutto il globo, capito? Non è, vedono solamente Danimarca e Marocco. Sì, assolutamente sì, 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 però non vedono ad esempio i ghiacci, non li vedono, no? Perché non arrivano a vedere i ghiacci, ok? Non vedono i deserti, perché fermandosi al Marocco non vanno giù ai deserti, quindi... Sì, 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 certo. Cioè, ce l'hai, le tecnologie ce l'hai, perché voi sapete che l'Italia è leader assolutamente nelle tecnologie radar, non tanto nelle ottiche, in cui sono più forti i nostri cugini francesi, ma nelle, sicuramente nella parte radar l'Italia è leader, i sintetici insomma, è leader, quindi sicuramente sì, ma già oggi noi vendiamo moltissime immagini al mondo, insomma, non è... anche per la gestione delle emergenze, insomma, molte emergenze sono state gestite grazie all'aiuto di Cosmos Skymed e dei satelliti radar italiani. Certo. No, dicevo prima, no? Che da questo punto di vista IRIDE sta più lungimirante. Di solito che si fa? Quando tu sviluppi una costellazione satellitare, tu hai interrogato l'utente pubblico, hai interrogato in qualche maniera la comunità scientifica e industriale, e tu decidi come paese di sviluppare quel sistema. Qui si è fatto di più. Qui si sono stati selezionati tot utenti pubblici, che rappresentano il 33% del territorio nazionale, il 33% del PIL e così via, della popolazione, e quegli utenti pubblici sono già associati, quindi gli utenti pubblici avranno gratuitamente le immagini satellitari per 3 anni, per le attività che hanno chiesto loro, quindi abbiamo... Esatto, quindi noi abbiamo la certezza che quei soggetti pubblici utilizzeranno il sistema, perché non solo gli vengono date le immagini gratuitamente, ma perché loro hanno chiesto ed è stato fatto per la loro esigenza quel tipologia di attività, capito? Quindi da questo punto di vista IRIDE è stato molto molto lungimirante. Sì. Ah, bus. Sì. Sì, certo, lo puoi fare. Sì, sì, questo lo puoi fare con scottare il territorio, lo fai, lo fanno anche i droni, lo fanno anche sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, lo riesce a fare assolutamente sì. Sulle abitazioni a voglia attese riesce a farlo. però appunto riescono a fare cose un po' più interessanti, ne so, lo spille nel mare, no? Il traffico, vedi il traffico marittimo. Sì. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, diciamo altre curiosità? E l'abbiamo finito. Grazie a voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store. Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.